Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon giovedì 27 luglio, buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, buongiorno a Fabio che oggi diventa ufficialmente la mia seconda voce per oggi e domani.
Va bene.
Accetta questo invito, buone vacanze a Simone, auguriamo buone vacanze a Simone, ragazzi, la speranza e lo faremo notare tutti i giorni della sua meritata vacanza anche poi con il lupo Manuel Moroni e avrà fatto meno il bagno Simone in questi giorni di vacanza? Questa è la vera domanda da qui a quando tornerà. E ragazzi, invece oggi siamo alla vigilia comunque mancano più o meno, insomma, mal contate un bel po' d'ore per la partita della Juventus contro il Milan, quindi la prima amichevole stagionale, e non vediamo onestamente l'ora di parlare di campo, quindi domani sono molto contento di poter parlare di campo con voi. Non so ragazzi, anzi mi auguro che quest'oggi seguirete la partita live su Bianconera TV, quindi insomma sempre Radio Bianconera qualsiasi ora della notte del giorno c'è per seguire la Juventus, ma magari scriveteci al nostro numero di telefono se siete pronti alla levataccia per guardare la Juve. Addirittura qualcuno è già pronto, no? Ha già fatto il riposino, farà il riposino pomeridiano per vedere la partita. Io non lo so, ragazzi, lo dico con grande onestà, la registro sicuramente, e poi vediamo se riesco a svegliarmi quantomeno per il primo tempo, che è la parte che più mi interessa. Sì, la guardo in diretta, se no mi sveglio domani mattina e me la guardo in registrato, anche se mi piace molto meno, perché poi so già il risultato, so i minuti dei gol, eventualmente ci saranno gol o presi o fatti, e questo mi influenza un pochettino poi nei giudizi, non riesco a viverla live. Però comunque quello che voglio dire è scriveteci, no, se siete pronti un po' a guardare la partita, qualcuno sarà in vacanza e quindi potrà permettersi magari di fare una nottataccia insomma al seguito della tournée americana, della prima amichevole della Juve. E io vi dico la formazione così poi magari voi provate a dare, no, delle vostre idee. Comunque la formazione dovrebbe essere questo 3-5-2 su cui si sta lavorando ormai da un anno a questa parte, perché poi sostanzialmente dopo Haifa si gioca col 3-5-2, non si è mai più cambiato. 3-5-2 con Szczęsny in porta, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea 3 di difesa, i due esterni a sinistra Cambiaso, a destra invece Weah, poi le mezzali saranno McKennie e Miretti, invece in centrocampista centrale davanti alla difesa Locatelli, e i due attaccanti Chiesa e Moise Kean. È tornato credo a disposizione Milik, che ieri abbiamo visto, no, nelle immagini della Juventus in allenamento fare un gol grazie a un cross di Kostic, perciò insomma adesso vedremo chi ci sarà, non ci sarà, non dovrebbe esserci Dusan Vlahovic, visto che non ha ancora lavorato con il gruppo, ma sicuramente insomma ci saranno tanti giovani che avranno voglia di far bene. Ne parliamo con il nostro ospite, che di solito viene il martedì, ma l'abbiamo spostato al giovedì questa settimana, ed è Simone Nasso. Ciao Simo.
Ciao, ciao Cami, buongiorno a tutti.
Simo, allora, detto la formazione, non so se eri già in collegamento, 3-5-2, insomma in porta Szczęsny, poi linea 3 Gatti, Bremer, Danilo, i due esterni Cambiaso e Weah, centrocampista centrale Locatelli, mezzali McKennie e Miretti, davanti Kean e Chiesa. 3-5-2 con insomma parecchi cambi, visto e considerato che abbiamo un po', no, soprattutto a centrocampo, due assenze importanti che sono Rabiot e Fagioli, e poi c'è Pogba, che insomma chiamare l'assenza ormai è diventata un'abitudine più che un'assenza. Simo, un commento.
Sì, hai detto bene. Allora, è ovvio che si tratta fondamentalmente della prima uscita, ci sono tante assenze. Ad oggi la Juventus, nonostante le parole di Giuntoli sul mercato in entrata, sembra, sul mercato in generale, sembra ancora essere un cantiere aperto. Ad oggi è difficile, secondo me, avere sensazioni, prospettive, proprio perché c'è la sensazione che qualcosa di grande debba ancora muoversi, o che comunque possa ancora muoversi, perché Sì, sembra essere un mercato statico quello che stiamo vivendo, specie nelle ultime settimane, ma si sa, nel mercato basta un movimento per andare poi a sbloccare altre operazioni. Per quanto riguarda appunto la formazione di stasera, sarà una formazione rimaneggiata, appunto, con tanti punti interrogativi, con tanti giocatori però che suscitano comunque anche la curiosità dei tifosi bianconeri. Probabilmente due su tutti, UEA e Cambiasso, secondo me. E poi le assenze, hai citato Pogba ad oggi, appunto, come hai detto tu, parlare di assenza, un giocatore che non abbiamo ancora mai visto. Ad oggi c'è la preoccupazione che le parole di Allegri fondamentalmente non facciano altro che essere un proseguio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno, quindi un Allegri che rimanda il ritorno di Pogba in campo. Poi ci si augura che invece questa volta sia definitiva la frase di Allegri, quindi fra un mese magari lo rivediamo e magari per l'esordio in campionato, per la seconda di campionato, riusciremo a vederlo, e poi magari non si fermerà più, perché poi nel calcio tutto è possibile. Però ad oggi la sensazione è di rivivere esattamente quello che si è vissuto lo scorso anno, e quindi si dice che chi ben comincia a metà dell'opera, in questo caso si sta cominciando di nuovo nel peggiore dei modi.
Diciamo che non si sta cominciando, perché si sta facendo tutto un lavoro particolare per rinforzare il muscolo intorno al ginocchio, per evitare, no, di avere problematiche. Insomma, il giocatore in questo momento non è infortunato, il giocatore in questo momento sta facendo tutto un lavoro di prevenzione, di rinforzamento, per rinforzare questo ginocchio, questa gamba, però insomma hai detto bene tu, sembra di rivivere la stessa cosa dello scorso anno, cioè non c'è almeno un mese, l'aveva già detto già dopo l'infortunio prima della Sampdoria, prima di vedere Pogba, forse un mese e vediamo ancora, era già successo e è ricapitato, no? Pochi giorni fa, perciò... purtroppo sì, è una situazione che dobbiamo mettere assolutamente in stand by. Simo, la mia domanda è: quanto hai voglia, no, di parlare di calcio e di campo? Perché guarda, ti faccio un esempio: ci sono arrivati 3 messaggi, 4 sono contro Allegri, e onestamente non è che il concetto puoi essere contro Allegri, ci mancherebbe altro. Io stesso ho fatto delle critiche nei confronti di Allegri, però iniziare così la stagione credo che sia snervante anche per chi continua tutti i giorni a scrivere contro Allegri, e a un certo punto veramente non riesci neanche più a fare una narrativa, no? della situazione, della Juventus in generale. Adesso è l'allenatore della Juve, sarà l'allenatore della Juve per il prossimo anno, direi di mettere un punto, di guardare le partite e vedere cosa succederà, ecco, insomma, quanta hai voglia comunque di vedere un'amichevole, perché poi con le difficoltà del Barcellona, dell'amichevole saltata, siamo alla prima vera partita stagionale.
Molta, molta voglia di calcio giocato, come hai detto tu. No, è snervante anche per gli anti-Allegri, secondo me, vivere in questo modo, perché come hai detto tu giustamente, ma così come invece chi lo difende costantemente non mette magari in risalto quelli che possono essere stati degli errori che ci sono stati da parte dell'allenatore bianconero negli ultimi 2 anni. Questo perché? Perché ad oggi secondo me bisognerebbe valutare la situazione in maniera oggettiva e quindi sospendere un attimo il giudizio. E attenzione, anche se le cose nell'amichevole di oggi non dovessero andare bene, iniziare al 27 di luglio a gettare colpe contro l'allenatore, a scrivere sempre quello stesso hashtag costantemente tutti i giorni, prima di tutto non cambia la situazione, perché la Juventus sicuramente non va ad ascoltare chi scrive Allegri out sui social. E poi io penso che sia anche deleterio per la squadra che si dice di amare, perché ormai i giocatori, chi più chi meno, i social li vivono, e nonostante si dicano che non siano condizionati da quello che succede extracampo e tutto, però anche per l'ambiente sentire costantemente il proprio allenatore non amato dai tifosi, o comunque addirittura sportivamente odiato dalla propria tifoseria, secondo me non fa bene, e non fa bene a nessuno questo atteggiamento. Poi sono il primo a dire che quest'anno sarà una stagione decisiva per la Juventus prima di tutto, e poi per lo stesso Massimiliano Allegri, perché se quest'anno non dovesse raccogliere i frutti del lavoro di 2 anni, e soprattutto in una stagione non condizionata da asterischi e questioni extracampo, allora è ovvio che sarebbe il primo fondamentalmente a pagare. Io ad oggi, in questo momento, 27 luglio, non vedo motivi per doversi svegliare al mattino e insultare Massimiliano Allegri. Per quale motivo? Per il mercato? Allora per il mercato c'è una contraddizione, perché lo scorso anno cosa si diceva? O per le scelte eventuali di mercato? Lo scorso anno si diceva che era tutto in mano a Massimiliano Allegri, e quindi anche le scelte di mercato erano fondamentalmente in mano sua. Quest'anno però è arrivata una figura come Cristiano Giuntoli, quindi ci si augura e si spera che il mercato non sia più tutto in mano all'allenatore, ma che ci sia una figura sopra l'allenatore, che abbia un potere superiore rispetto all'allenatore nella costruzione della squadra.
Sì, ho detto, onestamente, onestamente credo sia una narrativa anche snervante iniziare già con Allegri, aspettare l'amichevole per pensare di poter dire mandiamo via Allegri, e non si può iniziare così al 27 di luglio. Cioè, ci sono delle cose che vanno anche accettate. Poi ognuno può fare quello che vuole dopo aver accettato determinate cose. Cioè, io non è che sto dicendo che chi non è amante, no, di Allegri e del suo gioco non gioco, chiamate come volete, debba assolutamente guardare la Juve, tifare, incitare, oh no, essere entusiasta. Cioè, quello no, ognuno può fare quello che vuole, può non guardare le partite, può disinnamorarsi, no, anche della Juventus in generale, però a un certo punto deve mollare un po' il piede all'acceleratore, perché se no non è un dialogo. Cioè, noi parliamo, proviamo a farlo, io, te e tanti altri, no, di campo, di calcio, ma se poi è Allegri out la risposta, arriviamo a un dibattito che non esiste, che non è nemmeno interessante per chi può ascoltare. Quindi questo è sicuramente il mio modo di pensare. Poi vedremo stasera. Cioè, io ho elencato la formazione, probabilmente l'unico vero reparto titolare della partita di oggi sono i difensori e il portiere, perché poi per il resto c'è un centrocampo che probabilmente non vedremo mai nel corso della stagione, c'è Cambiaso che proverà, no, a far cambiare idea, a scalare le gerarchie, perché in questo momento c'è Iling e Kostic, e quindi verrà valutato anche Cambiaso, gli si darà, no, dei minuti, come è capitato lo scorso anno a Rovella, che partì titolare, se non ricordo male, nella sfida forse o contro Barcellona o contro Real Madrid. C'è l'esordio di UEA, e poi c'è Chiesa in questa posizione con Ken, che sicuramente non è il titolare di queste, dell'attacco, e ragazzi, gioca perché Ken è l'unico che in questo momento sta bene, perché Milik anche lui ha rallentato un pochettino in questi giorni durante la preparazione, e Vlahovic si sta gestendo, perciò questa è sicuramente una formazione molto meno pronta rispetto a quella del Milan, mi sembra di poterlo dire senza dare alibi a nessuno, ecco, perché il Milan, Simo, dobbiamo fare i complimenti, comunque dalla cessione di Tonali ha svolto un mercato molto interessante, ma soprattutto in breve periodo. Infatti, a parte Chukwueze che è rimasto a Milano, il Milan è al completo, manca solo un acquisto e poi il Milan è al completo.
Sì, sicuramente il Milan si è mosso molto bene, non si è fatto trovare impreparato di fronte all'offerta mostra del Newcastle per Sandro Tonali. Ha perso un perno del centrocampo, un giocatore che specie nell'annata scudettata dei rossoneri è stato decisivo, è stato centrale nel progetto, ma anche lo scorso anno assolutamente, e non si è fatto trovare impreparato. E il Milan però, va detto, ha potuto fare questo mercato, che è un mercato che incuriosisce molto, perché va detto, perché ci sono tanti giocatori che stuzzicano l'attenzione degli addetti ai lavori, ma non solo, anche delle tifoserie. Ha potuto fare mercato anche grazie a questa cessione, e ad oggi c'è la sensazione che la Juventus stia forse aspettando qualcosa per potersi muovere, poi che sia un bene o un male, questo lo dirà solo il tempo, perché è ovvio che io ad oggi ti dico, Cami, io arrivassi un'offerta per 80 milioni per Dusan Vlahovic, mi spiacerebbe vedere partire Dusan Vlahovic. Io ad oggi mi terrei Dusan Vlahovic tutta la vita e continuerei a dargli, gli darei almeno ancora un'opportunità per dimostrare il suo valore in bianconero. Però è ovvio che se la Juventus cedesse quella cifra a Dusan Vlahovic, poi forse anche in entrata qualcosa si sbloccherebbe con maggiore facilità. Purtroppo è un po' un dilemma questo, quindi se rinunciare a un giocatore per fare mercato, rinnovare, oppure se tenere il giocatore nella speranza che possa far meglio rispetto allo scorso anno. Poi lì dipende anche la volontà del giocatore. Tonali è voluto andare via, il Milan probabilmente a quelle cifre non si è strappato i capelli e alla fine si è trovata la soluzione probabilmente migliore per tutti.
Sì, no, ma ha fatto, a parte che sono estremamente convinto che vendere Tonali poi comunque a un certo punto peserà, però credo abbiano fatto un bel mercato, insomma, non era facile, soprattutto perché si ritrovavano senza Maldini con la cessione di Tonali, c'era tutto in fermento, hanno riportato entusiasmo. Questo è una chiave che deve fare poi anche la Juventus, vedremo, no, nel corso del mercato, nel corso poi di quello che succederà in questi giorni, insomma, se ci saranno poi eventuali cessioni come dicevi tu, se ci saranno acquisti magari divisivi come può essere Lukaku, vediamo, credo siano, sono comunque giorni dove penso si stia lavorando tantissimo per cercare di sbloccare alcune situazioni, ovviamente in uscita, però insomma vediamo, anche le altre squadre sono bloccate perché poi tutte le squadre stanno aspettando, no, i movimenti in avanti. Io sono dell'idea che insomma Bayern Monaco e Paris Saint Germain stanno cercando, no, di fare più cassa possibile per comprare un attaccante. Il primo delle due che secondo me riesce a prendere Kane cambia il mercato, e poi a seguire da Mbappé e via dicendo, insomma. Sì, ma non ti dico cosa vorresti fare con 700 milioni di euro l'anno, però sono molto d'accordo con Mbappé che ha deciso di non ascoltarli neanche. Meglio non sentire quelle cifre, perché sennò rischia di venirti l'acquolina in bocca, ecco.
No, guarda, Cami, sai come la penso sulla questione Arabia? Per cifre decisamente inferiori, oddio, anche se parlare di cifre inferiori alla pelle d'oca, ho astramente criticato la scelta di vita che ha fatto un giocatore come Milinkovic-Savic, non ho criticato altri tipi di scelte di magari giocatori che sono arrivati alla fine della loro carriera, vedasi un Cristiano Ronaldo, un Benzema e tanti altri, però devo dire ho apprezzato particolarmente questa decisione invece di Mbappé. Perché al di là di quello che può essere il comportamento che sta avendo meno col Paris Saint-Germain, al di là di tutto Mbappé per cifre comunque straordinarie, perché è ovvio che se dovesse passare al Real Madrid non andrebbe sicuramente a guadagnare poco, però ha deciso di restare nel calcio che conta, e questo secondo me nel piccolo insomma è un segnale importante. È ovvio che che stiamo parlando di cifre diverse, pensiamo all'ingaggio che percepiva Savic alla Lazio, quello che è andato a guadagnare in Arabia, ma secondo me è proprio un discorso di messaggio che viene lanciato. Il giocatore è un giocatore straordinario, uno dei più grandi al mondo attualmente, se non il più grande, e che decide di fare ancora il calciatore. Forse c'è anche bisogno di questo, perché ce lo siamo detti parecchie volte. Io spesso mi sono ritrovato anche a discutere magari con amici o con colleghi che dicevano in questo momento chiunque andrebbe lì, e io ho detto io mi auguro che prima o poi arrivi un'offerta di questo tipo a un giocatore come Mbappé o a un giocatore come Haaland, e io sono certo che questi giocatori in caso di un'offerta simile non metterebbero fine alla propria carriera in questo modo. E fin qui con Mbappé è andata così, insomma, dai, quindi bene che almeno qualcuno abbia avuto tra virgolette il coraggio di rifiutare certe proposte.
Sì, anche perché poi, insomma, quando firmi quei contratti lì rischi di essere poi, è vero, si parlava di un anno, ma rischi di essere poi incastrato in situazioni, sì. Sai, Mbappé non ha vinto ancora la Champions League, non ha vinto il Pallone d'Oro, cose a cui deve ambire, perché secondo me è nettamente il giocatore più forte al mondo, quindi credo debba ambire al meglio, e in questo momento per lui il meglio è Real Madrid, spero per lui che con un anno e mezzo di ritardo possa firmare per il Real Madrid. Simo, poi allunghiamo, no, questo collegamento che quest'oggi sarà un pochettino più lungo. Voglio chiederti cosa ti aspetti dalla partita di oggi, perché è già arrivato un messaggio subito, mani avantismo di alti livelli. Io, mi sembra di essere stato onesto, poi se ogni volta dobbiamo criticare, facciamolo pure senza problemi, sono abituato. Ma cosa ti aspetti, no, da alcuni giocatori? Cioè, faccio un esempio, io da McKennie non mi aspetto niente, e non mi soffermerò sui movimenti di McKennie, poi magari fa 3 gol, però non mi soffermo su quei movimenti. Cioè, voglio vedere Cambiaso nella sua prima vera occasione di vestire la maglia della Juve, voglio vedere Weah, Chiesa, lo stesso Miretti. Cioè, mi aspetto di vedere cose interessanti da loro. Da McKennie, con tutto il bene, mi aspetto poco o nulla, ma non perché ce l'ho con McKennie, anzi, ma perché credo sia un giocatore comunque in uscita, e che in questo momento avrà magari un'occasione da titolare solo esclusivamente perché Fagioli non c'è, perché Rabiot non c'è, perché Pogba è out. Senza, sì, per me poteva tranquillamente rimanere a Torino a lavorare, ecco.
Sì, non si tratta di manivantismo, si tratta banalmente di dire le cose come stanno. Le amichevoli in questo momento lasciano più o meno il tempo che trovano, nel senso che sì, ti danno un'idea generica ma veramente lontana dalla realtà della condizione attuale della squadra, che sicuramente sarà appesantita dai carichi di lavoro di queste settimane, quindi ci saranno giocatori in campo che avranno un'autonomia di 50-70 minuti, poi vedremo come in tutte le solite amichevoli estive tanti giocatori di belle speranze che magari non faranno parte della rosa della Juventus e del Milan anche in questa stagione, quindi mi aspetto dell'entusiasmo da certi giocatori, come hai detto tu, da giocatori come Weah, da giocatori come Chiesa, ma anche Cambiasso, che secondo me ha voglia di dimostrare qualcosa, di dimostrare di poter stare nella rosa, quantomeno nella rosa 2023-2024 della Juventus. Quindi secondo me ha voglia di essere confermato e di fare questo salto. Poi, come hai detto tu, McKennie, al di là del dietro front di Cristiano Giuntoli, sul più che dietro front, smentita appunto del fatto che McKennie non è fuori rosa, McKennie non è stato destinato alla stessa sorte di Zaccaria, degli Arthur, di Bonucci, però la sensazione che sia un giocatore di passaggio, a me personalmente, non solo a me, resta, nel senso che un giocatore che
la
è
Juve
stato chiuso 6 mesi fa dal progetto tecnico di Allegri. Cioè,
la Juve ha comunicato con un messaggio l'essere fuori rosa, no, fuori dal progetto di Leonardo Bonucci. In quel messaggio c'è McKennie, perché l'ho letto, mi è arrivato, e quindi vi assicuro che
allora
almeno
è un dietro front a tutti gli effetti.
È un dietro front legato probabilmente alle scelte di non portare, no, Rabiot per superare, certo, meglio questo fastidio al polpaccio, anzi questo problema fisico al polpaccio che ha avuto in nazionale, e anche a questi minuti, perché Fagioli comunque, è vero, era guarito dall'operazione alla clavicola, ma comunque Fagioli era un giocatore a cui non si poteva chiedere di fare tutte le amichevoli, perché bisogna comunque lavorare sui contrasti, insomma non è che si può buttare un giocatore che si è rotto la clavicola così dal nulla, che magari ancora succede qualcosa, perciò diciamo che sfrutta questa situazione. Poi magari oggi McKennie fa 3 gol, si dimostra un altro giocatore, e allora cambiamo un po' dei giudizi, però credo sia insomma di fronte a un'offerta, quando torneranno soprattutto Rabiot e Fagioli, ed eventualmente ci sarà un eventuale acquisto, io credo che McKennie verrà ceduto, però vedremo, insomma, o quantomeno potrà essere spostato sulla fascia destra, non me lo vedo più da centrocampista titolare o quantomeno alternativa di questa Juve.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, in regia, un malinconico, posso dire malinconico, Fabio, con Come saprei di Giorgia,
Sei più romantico.
Più romantico, insomma, il nostro Fabio che, insomma, mi ha deliziato con le sue doti canore nel nostro break. E a breve sentiremo, no, Simone Nasso, continuiamo, no, a immaginare la partita di questa sera. E ragazzi, poi leggo tutti i vostri messaggi, perché sono tanti, leggo tutti i vostri messaggi, proviamo a commentare insieme. Ditemi se starete svegli, perché c'è, tra tante critiche in generale, qualcuno ci sarà, sta sveglio, magari seguirà la partita su Bianconera TV. E quindi vediamo, no, insomma, se qualcuno ci dà qualche risposta a questa domanda. Se no, ragazzi, domani comunque microfoni aperti, perché per commentare la prima amichevole della Juventus, microfoni aperti, quindi la Juve deve fare la brava, perché insomma, se no domani è difficile con i microfoni aperti. Simo, allora, con i microfoni aperti domani secondo te sarà difficile o la Juve ci stupirà stasera?
Dipende sempre dalla valutazione che devono essere, ripeto, oggettive della situazione, nel senso che le amichevoli in un senso e nell'altro, e attenzione, lasciano secondo me sempre il tempo che trovano, e bisogna sempre avere il giusto equilibrio nel commentare le amichevoli, ma non bisogna neanche andare troppo indietro nel tempo. Ricordiamoci appunto Juventus vincenti che non vincevano un'amichevole neanche per sbaglio, le Juventus di Fabio Capello, tanto per citarne una, ma non solo, anche quelle di Lippi non vincevano mai le amichevoli. Ricordo un'amichevole meravigliosa della Juventus sotto la gestione, forse la prima gestione Ranieri, proprio il primo anno di Ranieri, 5-2 se non erro alla Roma. Il giorno dopo i giornali, la Juventus appena tornata dalla Serie B, titolavano Juve da scudetto. Bisogna sempre davvero andarci piano e considerare sempre la condizione dei singoli di entrambe le squadre, perché magari è vero, è un Milan al completo, ma magari è un Milan che ha caricato di più e che magari non va avanti stasera. Quindi ci sono tante situazioni da valutare. Io penso che in un senso o nell'altro si debba poi valutare quella che è più che altro la condizione della squadra, dei singoli giocatori, di giocatori che magari faranno parte del progetto. Come hai detto tu, anche io da un McKennie non mi aspetto fondamentalmente nulla stasera, e anche in caso di prestazione particolarmente positiva non andrei a soffermarmi tanto sulla sua prestazione. E poi è ovvio che sarà un crescendo, l'obiettivo è quello di arrivare pronti alla prima giornata di campionato. È ovvio che magari una amichevole giocata una settimana prima dell'inizio del campionato, persa 4-0, dico, mi spaventerebbe un pochettino di più rispetto a un Juventus-Milan giocato il 27 di luglio.
Sì, ma hai fatto bene, hai detto bene tutto tu, insomma, bisogna vedere i carichi, bisogna vedere quanto si sta lavorando, poi ci sono delle cose diverse su questa tournée. Se c'è una cosa positiva è che non aver giocato la partita con il Barcellona ti ha permesso di fare degli allenamenti in più, perché di solito nelle tournée non ti alleni, giochi e basta, e questo è un rischio enorme dal punto di vista della condizione fisica e degli infortuni. E dall'altro lato però c'è il fatto che la Juventus ha poche amichevoli, perché avrà poche amichevoli, credo ne organizzerà una prima del campionato, però rischi di avere veramente 2-3 amichevoli e poi arrivi con pochi minuti nelle gambe alla prima di campionato, e questo ovviamente sarà un altro lato della medaglia. Però bisogna sempre capire determinate cose. Una roba secondo me la Juve ha più delle altre è che ha dei ragazzi che avranno una voglia matta di correre. Alcuni che fisicamente secondo me possono stare un pochettino meglio, perché essendo brevilini possono, no, assimilare meglio i carichi di lavoro e di fatica. Quindi insomma credo potremmo vedere, no, un Milik eventualmente, se giocherà, perché la prima col Barcellona non sarebbe stata a disposizione, ecco, molto più pesante rispetto a un Idlitz. Ecco, il Diz me l'aspetto bello, bello pimpante, mi aspetto anche un bel Chiesa, no, dal punto di vista della corsa. Ma la cosa principale di questa sera è portare tutti a casa sani e salvi. Questa è la cosa più importante della serata, perciò sarà fondamentale. Simo, prima di lasciarti, allora, ti svegli stanotte? 4:30? Metti la sveglia alle 4:28 o la registri?
No, no, la guardo, le partite registrate non...
Neanche a me piacciono.
Non mi piacciono, anche perché tanto, ragazzi, lo sappiamo che in qualche modo... il risultato vieni a sapere, basta avere un telefono acceso, cioè, quindi in qualche modo il risultato viene a sapere, e se viene a sapere il risultato, riguardare una partita, un'amichevole estiva, sapendo già il risultato, penso sia, rientri tra le 10 cose più tristi in assoluto, quindi la guarderò in diretta, mi sveglierò qualche ora prima rispetto all'orario abituale mattutino e la guarderò in diretta.
Sì, sono d'accordo con te. Io spero di svegliarmi, non dovessi svegliarmi, ovviamente la guarderò registrata, sapendo già il risultato, quindi influenzando, no, anche un pochettino l'idea che hai, no, della partita, perché se va bene, vedi, è andata bene, la guardi con un altro punto di vista, è andata male, la guardi sotto un altro punto di vista, insomma... punto a svegliarmi alle 4:30 e a crollare sul 70° con tutti i cambi. Questo è, poi dal 70° in avanti posso magari guardarla anche registrata la mattina, però onestamente almeno il primo tempo voglio vederlo in diretta, perché è la parte che comunque mi interessa un pochettino di più dal punto di vista magari anche un po' dell'agonismo, perché poi secondo, con tanti cambi, con il gioco magari molto fermo, rischi di vedere proprio poco di campo, poco, perciò questa è la speranza. Sì, ma allora io ti lascio, perché poi oggi devi fare il riposino pomeridiano, se vuoi svegliarti alle 4:30 devi fare il riposino pomeridiano.
Mi piacerebbe, penso di andare a dormire un po' prima stasera, a questo punto farò così.
Pronostico, Simo, pronostico.
Ma io...
Oggi è facile.
Aspetto, sì, ma mi aspetto un 1-1, guarda, non lo so, è veramente difficile, mi aspetto un 1-1 nei 90 minuti. È complicato in queste situazioni fare pronostici, perché poi, come hai detto tu, dal 60° in avanti... cambia 60°, 70°, vedremmo due squadre. Già la Juventus è una squadra fortemente rimaneggiata dal primo minuto, ma poi a maggior ragione con il trascorrere dei minuti nella ripresa può alterare tutto. Vedremo giocatori che ripeto magari non vedremo mai in campo quest'anno, sia da una parte che dall'altra, quindi dico 1-1, ma onestamente non saprei, potrebbe finire in qualsiasi modo.
Sì, diciamo che insomma, vediamo, no, cosa succederà quest'oggi questa notte nell'amichevole tra Juventus e Milan. Simo, grazie.
Grazie a te, Cami, grazie a voi tutti di Radio Bianconera e a presto. Un saluto a tutti.
E salutiamo e ringraziamo Simone Nasso per il nostro collegamento quotidiano, che questa settimana si è spostato al giovedì. Leggo i messaggi, ragazzi, leggo i messaggi, così parto proprio dal fondo per evitare, no, di saltare qualcuno. Ricordo, quest'oggi l'amichevole, la Juventus dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, con Szczęsny in porta, con Gatti, Bremer, Danilo in difesa, le due corsie laterali composte a sinistra da Cambiaso e a destra da Weah, a centrocampo Locatelli davanti alla difesa, mezzala destra McKennie, mezzala sinistra Miretti, davanti Chiesa e Moise Kean. Questa dovrebbe essere la formazione, la prima formazione dell'anno. Vedremo se poi ne cambieremo tantissimo, ecco, credo non vedremo molto spesso la formazione che si schiererà stasera nel corso della stagione, però potrei sbagliarmi. Ciao Cami, visto che ho disdetto da Zone, dove si può vedere la partita stanotte. Ciao Stefano da Modena. Stefano, puoi seguire su Bianconera TV, dove noi saremo in diretta, e invece potrai seguirla anche su Sky, tranquillamente su Sky. Buongiorno ragazzi, è strano per un allenatore che definisce la Juve un'osteria da 10 euro viene osannato dai tifosi, mentre un allenatore che rifiuta 100 milioni di euro in 3 anni può dire stare viene insultato la mattina e la sera. Stesso discorso per il centravanti. Io dico una cosa però. Non capisco perché in questo momento per parlare bene di Allegri devi parlare male di un altro, di Conte in questo caso. Ma l'avrei detto di chiunque, anche di Del Neri, eh. Cioè, non sto a fare nessun tipo di discorso in generale, non è Conte versus Allegri, perché so che questa è una battaglia che qualcuno porta avanti a tempo, ma non io. E per me non bisogna parlare male di Conte per parlare bene di Allegri. Se vuoi parlare bene di Allegri, parli bene di Allegri, punto. Cioè, credo che anche ad Allegri stesso, no? Possa piacere questo tipo di discorso. Questo è il nostro amico Jerry, sappiamo benissimo la stima che ha nei confronti di Massimiliano Allegri, puoi tranquillamente parlare bene di Allegri senza dover attaccarne un altro. È inutile che una teoria strano, non strano, cosa ha fatto uno, cosa non ha fatto l'altro. Non è questo il modo per portare, no, a far cambiare determinate idee delle persone su Massimiliano Allegri. Oggi c'è il titolo del Tutto Sport, insomma, è su Allegri, puoi cambiare la Juve. Io non credo che questa sera possa essere un test probante per cambiare la Juve, però è ovvio che quest'anno invece sì, deve esserlo. Cioè, non è che questa sera mi aspetto calcio, champagne, tutto di prima, negli spazi, senza punti di riferimento, il centrale, il braccetto di destra che va quasi come fosse un centrocampista centrale, allora la mezzala che si affianca alle punte, cioè tutte queste cose qua che magari mi piacerebbe vedere nel corso della stagione, no? Un movimento continuo della squadra, non è che me l'aspetto oggi, dove ripeto, alcuni probabilmente hanno anche le valigie. Uno è McKennie, c'è Miretti che bisogna capire cosa farà, l'ha detto lui ieri in intervista a Tutto Sport, no? Bisogna capire anche se facciamo meno la conference, e quindi alcune scelte di alcuni giocatori sono legate anche eventualmente alla Coppa, se la faremo meno. Quindi già al centrocampo rischio di vederlo mai, che è il ruolo principale. Prima guardavo la formazione del Milan, il Milan ha formazione titolare, quindi bravi loro, sicuramente bravi loro, hanno molto meno difficoltà rispetto a noi in questo momento nel mercato, e bisogna dirlo, se no facciamo un racconto sbagliato. Cioè, il Milan per me ad oggi scala tantissime posizioni rispetto a quanto poteva immaginare dopo l'addio di Maldini e anche lo stesso addio di Tonali, perché ha fatto un ottimo lavoro, perché può lavorare un mese con quasi la squadra completo. Adesso c'è la questione Musa e forse un terzino sinistro, ma ha la squadra al completo, e quindi queste tournée, gli allenamenti che poi farà nel corso, no, di queste settimane prima della prima partita di campionato, avendo cambiato tanto, può lavorare tanto per assimilare più possibile. Quindi per me, se vuoi parlare bene di Allegri, devi farlo lodando Allegri e la tua visione, non criticando Conte, perché non ha senso. E vale la stessa cosa per l'attaccante, che poi non ho capito. Uno che rifiuta 50 milioni di euro l'anno per giocare alla Juve, non lo vuole vedere nessuno, un altro che non vede l'ora di andare via viene osannato. Io davvero non capisco, a parte che stai dicendo una cosa sbagliata, perché Vlahovic non vede l'ora di andare via, è sbagliato. È proprio sbagliato come messaggio, e non devono passare messaggi sbagliati, perché io mi ricordo tu avevi detto Vlahovic tira indietro nelle ultime due partite e allora va mandato via. Vlahovic non si è tirato minimamente indietro, perché ha comunque, come confermato Allegri, nelle ultime partite ha di nuovo avuto questi problemi di pubalgia che stanno comunque condizionando anche l'inizio di questa stagione. Perciò non facciamo passare messaggi sbagliati, perché non è giusto. Poi, se ti piace o meno Lukaku, questi continuano ad essere tuoi ragionamenti, tuoi pensieri, che possono essere rinforzati dalle tue idee senza dover parlare male di un altro. Questo è il mio concetto. Buongiorno Cami, buongiorno amici. Ma se quella che ho letto fosse la formazione iniziale, a me pare che a parte UEA e i tre dietro Locatelli, gli altri in campo mi sembrano messi più per dargli una vetrina che altro. Che ne dici, Valerio da Latina? Beh, no, c'è Chiesa che sicuramente una vetrina non gliela devi dare, perché non penso che qualcuno possa mettersi a guardare la partita questa notte alle 4:30 o ovunque sarà nel giro per il mondo per guardare Chiesa, perché lo conosci già, e quindi per quanto mi riguarda non penso sia una formazione titolare. Ripeto, Cambiaso ha un'opportunità come poteva essere quella che ha avuto Rovella lo scorso anno, Oggi ha parlato Miretti e McKennie, e poi c'è Ken che oggi parte titolare perché Milik comunque non era a disposizione col Barcellona e Vlahovic non è a disposizione, perciò queste sono scelte anche abbastanza scontate da questo punto di vista. C'è Ken, gioca Ken. Filippo da Castelmassa: io faccio che non scrivo più nulla su Allegri, ma non guardo nemmeno più la Juventus fino a che ci sarà lui. Questa è una mia scelta, credo sarà anche di tanti, purtroppo. Ragazzi, come ho detto, io capisco tutte le scelte, tutte, assolutamente tutte, per quanto riguarda le vostre idee. Le vostre idee, siete liberissimi di fare quello che volete, assolutamente, seguire o non seguire, parlare o non parlare di Juve, questa è una vostra scelta, non cercherò nemmeno di cambiarla. Credo che sia per l'insoddisfazione di investire sempre su tentativi già falliti, vedi McKennie. Su moduli vecchi vedi 3-5-2, su giocatori di cui si vedono solo i limiti vedi Ken. Secondo me sono annebbiati dalla rabbia per l'assenza di investimenti, non vogliono capire che in Italia sono insostenibili e non vedono spiegazioni calcistiche. C'è chi ha senso di rivalsa, volontà di fondamento, voglia di vincere, perciò avanti Juve. McKennie serve per fisicità, 3-5-2 per valorizzare difesa e quinti. Ken sta crescendo più di altri in altre squadre, Nino. Ma su Ken sono d'accordo, su McKennie meno. Ragazzi, è arrivato il messaggio a me, l'ho raccontato prima, su McKennie fuori dal progetto. È arrivato alla Juventus e non da un amico, ed è arrivato a me come a tanti altri colleghi, e quindi io credo che McKennie oggi giochi solo per le assenze, non perché si crede in McKennie e si vuole rinforzare la linea difensiva e valorizzare i quinti. Per me ad oggi McKennie è uno dei tanti, oggi magari viene messo McKennie insieme a Miretti perché poi probabilmente verrà fatta una staffetta magari Miretti il Diz, e quindi insomma, e poi verrà messo magari Nogi al posto di McKennie e Rovella al posto di Locatelli, o prima Rovella al posto di McKennie e poi Nogi. Comunque insomma il centrocampo è quello, non hai grosse alternative, perciò su McKennie non do una spiegazione logica e di campo. Ma facciamo così, Fabio, vengo da te, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo.
Ciao ragazzi, sono Alessandro. Io, secondo me, è giusto che gli interventi vengano fatti anche contro Max, se sono di più vuol dire che motivo c'è, e quindi non vedo perché non si possa criticare un allenatore che è stato fallimentare negli ultimi 2 anni, e non lo mandi via non per motivi calcistici ma solo economici, e te hai la possibilità fortissima di ritrovarti a gennaio col cerino in mano. Non vedo perché non si possa sottolineare questa cosa.
Ma infatti il discorso è un altro, però perché io capisco benissimo, abbiamo detto che potete criticare tutto per tutto, però a un certo punto criticare preventivamente prima di aver visto ancora niente, abbiamo detto che non è facile neanche per noi parlare, se è l'unico modo, no? Cerchiamo di raccontare la vicinanza a un amichevole, la risposta è Allegri out, quello non è un dibattito. Noi abbiamo detto questo, voi potete tranquillamente criticare, io ho criticato spesso, critico se c'è qualcosa che non mi piace e la stagione della Juventus non mi è piaciuta, ho criticato, e lo sapete bene, non penso di non essere stato abbastanza chiaro nei confronti comunque della mia idea di calcio, che in questo momento è diversa da quella di Allegri. Però non lo faccio preventivamente, non lo faccio oggi, non lo farò domani anche qualora andasse male la partita, lo farò quando inizierò a vedere qualcosa di totalmente sbagliato ancora una volta quest'anno. Ma adesso che si sta iniziando una stagione e Allegri, l'allenatore della Juve, partire in maniera preventiva, subito, dopo neanche una partita, non lo trovo giusto, non trovo un dibattito interessante. Perché se io provo a motivare determinate cose e la risposta, quando non c'entra nulla, è Allegri out, questo non porta niente a noi, a te, perché sei solo fissato su dire Allegri out, va benissimo, però poi non c'è dialogo. Questo è il nostro discorso fatto da me e Simone Nasso. Per il resto si può criticare, l'abbiamo criticato, quindi credo che non abbia ben compreso il nostro discorso precedente. Allora c'è chi ci dice: ciao, prima di dare morto Paul Pogba, Paul scritto in maniera straordinaria, andiamoci piano. Ma nessuno dà per morto Paul Pogba, in questo momento però non è un giocatore affidabile. E in questo momento non è un giocatore che si può utilizzare. Quindi è inutile anche parlare di Pogba. ad oggi. Il primo a fare questo tipo di ragionamento è Allegri. E se c'è, ragazzi, nel mondo del calcio un amante di Paul Pogba a livello calcistico è sicuramente Massimiliano Allegri, ecco. E Pogba sta pagando a caro prezzo la scelta sbagliata dello scorso anno, avrà bisogno di tempo, però non penso che questo tempo sia infinito, ecco. Non so, anzi sicuramente la Juventus in questo momento non ha più tanta pazienza nei confronti di Pogba, perché non può permettersi di iniziare una stagione con la possibilità di vederlo in campo, ma alla fine l'impossibilità di schierarlo, perché da un anno a questa parte Pogba non si può schierare, purtroppo, perché è così, non si può assolutamente schierare, perché non c'è mai. L'unica volta che ci ha fatto vedere qualcosa di Pogba, ci sono brillati gli occhi e ci ha fatto vedere 20 minuti importanti, ma 20 minuti in una stagione non bastano, ragazzi. I 161 minuti totali dello scorso anno parlano abbastanza chiaro. Abbastanza chiaro. McKennie, bisogna insistere nel provarlo esterno del 3-5-2, potrebbe essere una buonissima alternativa che abbiamo in casa. Che ne pensate, Alex? Io su McKennie esterno lo vedo molto meglio che mezzala. Credo abbia anche un bel piede per mettere i palloni in mezzo. Viene in mente lui, forse la sua ultima partita in bianconero contro il Monza, dove fece un bellissimo assist a Moise Kean. E credo abbia tutto per fare l'esterno. Secondo me Allegri lo vede più esterno che mezzala, però in questo momento, insomma, ci sono tanti giocatori, no, ai box, quelli che dovranno comporre la formazione titolare, la rosa della Juventus, e quindi verrà inserito da mezzala. Poi magari nel corso d'opera, visto e considerato che non c'è una vera e propria alternativa di UEA, potrà essere schierato magari nell'amichevole con Real Madrid da esterno di destra, o si proverà a Cambiaso esterno di destra, anche se, come ne abbiamo parlato già veramente nel corso delle settimane precedenti, Cambiaso è un esterno di sinistra, pur essendo destro di piede resta un esterno mancino. Oggi lo vedremo sulla corsia di sinistra, quindi speriamo di vedere anche una bella prova di Andrea Cambiaso, che al netto della tanta concorrenza che c'è a sinistra, secondo me è un ottimo giocatore, e spero che lui in futuro possa avere un'opportunità alla Juve, se dovesse non essere quest'anno, quindi magari con un prestito a causa magari della non presenza alla Conference League della Juventus, e magari in futuro. Ecco, non vorrei vederlo ceduto a titolo definitivo, perché comunque a sinistra, secondo me, soprattutto nella seconda parte di stagione con Thiago Motta, ha fatto vedere gran belle cose.
Social Club
Radio Bianconera, questo è Social Club, sono Camillo De Michelis, in regia Fabio, e andiamo subito da lui, ascoltiamo un vocale e commentiamo insieme.
Buongiorno Camillo, sono Anna da Palermo, volevo dire che ho già la sveglia puntata, pronta a seguire la nostra Juve. L'unica cosa che mi dispiace è che non potrò urlare se facciamo gol. Pazienza, lo faremo appena inizierà il campionato.
Sì. Insomma, ti tieni l'urlo in gol. Diciamo che non è che siamo una squadra che segna tanto. Quindi, insomma, direi che è difficile trattenere l'urlo. Però oggi sì, visto che alle 4:30 ancora magari svegli qualche vicino. Non è proprio il caso in questo momento. Già magari fa caldissimo. E quindi è meglio se si lascia dormire sereno e tranquillo senza svegliare nessuno per qualche gol. Allora, cerco qualche messaggio, vado indietro, ragazzi, perché se no non riesco a salutarvi tutti. Ciao Cami, che triste sentire già commenti offensivi su Allegri, ancora prima di partire per il campionato. Adriano Piertello, che salutiamo. Spero tu abbia festeggiato al meglio il compleanno, Adriano, mi raccomando, facci sapere anche questo. Se rimaniamo come siamo, così come siamo, quindi senza entrate né uscite, caro Simone, sono Camillo, ma ormai con Simo, insomma, siamo sempre insieme, perciò puoi tranquillamente chiamarmi Simone. Ti sentiresti tranquillo per la nuova stagione? Ma ni, nel senso che credo che ci siano dei tasselli importanti da trovare sul mercato. Con Pogba comunque in queste condizioni, secondo me manca un centrocampista. con manco un esterno che dia cambio a Cambiaso, e poi per il resto, se mi dici in attacco resti così, non mi strappo i capelli, anzi, a parte che i capelli non mi strappo a prescindere, però comunque in attacco io sono convinto che Chiesa e Vlahovic, forse anche con una sola competizione e quindi solo il campionato, possano creare tantissimo e fare molto molto bene. Fare molto molto bene, perciò diciamo che forse uno o due tassellini li vorrei, però per il resto credo che questa squadra una sola competizione la possa tranquillamente portare a casa. Portare a casa nel senso non vincere al 100% ovviamente, ma farla nel migliore dei modi, ecco, intendevo quello, ragazzi. Camillo, ma Allegri ha capito che la preparazione nei calci di rigore e tavoli da ping pong inadeguato, obsoleto. Max da Porto Cesareo, o Cesareo, vado sempre in confusione su queste cose.
Cesareo,
vedi, avevo azzeccato, poi vengono i dubbi e sbaglio. Max, però dai, cerca anche tu un pochettino di immaginare che non è che possano far vedere, soprattutto il social media manager della Juventus che fa i video, non è che può far vedere i giri di campo e la preparazione, è una cosa che non vedrai mai al completo, ma vedi degli sketch un pochettino più simpatici, quindi nel post allenamento e nella partitella tiri dei calci di rigore si scherza, dai, credo che nell'ambiente di lavoro si può scherzare anche un po' quando è finito l'allenamento, quando sei un po' più rilassato, tipo io e Fabio scherziamo davanti alla macchina del caffè, credo, sono sicuro che se dovesse vederci il direttore Antonio Paolino non ci dirà nulla, anzi probabilmente viene a scherzare con noi in certi momenti, si può anche staccare un attimo, ecco, non, la preparazione non è sicuramente rigori e tavoli da ping pong, ma sono degli aspetti che fanno notare anche per comunicare in maniera diversa. Ecco, la Juventus sta provando a comunicare in maniera diversa i video da ormai uno o due anni, e credo che questo possa essere, secondo me, per voi anche un'opportunità di conoscere. Ecco, io vivo i social in maniera molto disinteressata e distaccata, però ecco, mi interessa, no, vedere quel tipo di video, perché si scherza un attimo, vedi anche dei rapporti un pochettino più tranquilli, soprattutto adesso dove la pressione è meno alta rispetto a quando ci sarà nel corso della stagione. Fabio, vengo da te.
Buongiorno, io voglio solo un'idea, capirle, perché Cambiaso deve far cambiare idea? Cioè, è più giorni che era Juventus, perché deve far cambiare idea? Cosa ha fatto da far cambiare idea a Max? Cioè, una possibilità non gli si può dare? Domanda.
Mi sono espresso male, mamma mia. Colpa mia, sicuramente colpa mia, non di Allegri in questo caso, colpa mia, mi sono espresso male. Non volevo dire cambiare idea, volevo solo dire che in questo momento c'è Kostic, c'è Ealing e c'è Cambiaso. Sembra che Cambiaso possa essere dei tre quello un pochettino più indietro nelle gerarchie, perciò probabilmente rischia di vivere una stagione, se dovesse esserci solo una competizione, quindi il campionato, una stagione in cui non ha tanti minuti. Non ha assolutamente tanti minuti, perché sono in tre per un posto. Ci sono solo c'è il campionato, c'è la Coppa Italia, c'è un solo turno di infrasettimanale, quindi rischi di avere un giocatore che sta alla Juve e non gioca mai. Questa era la mia idea, ma la mia idea. Capito che bisogna polemizzare su tutto e quindi non va bene nulla, però tenere un giocatore eventualmente senza dargli la possibilità di avere un minutaggio, perché comunque Kostic c'è un fattore, perché Ealing ad oggi è un giocatore molto forte, che ha avuto dei picchi più alti di quanto possa aver avuto Cambiaso nel Bologna, per quanto io sia un grandissimo estimatore di Cambiaso e di Thiago Motta, e il binomio a Bologna ha funzionato alla grandissima. Però stiamo parlando del Bologna e stiamo parlando della Juve, e quello che ha fatto vedere Ealing Junior in determinate partite importanti alla Juventus vale di più, vale sicuramente di più. Poi magari nel corso della stagione cambieremo anche modulo, si passerà forse al 3-4-3, quindi potrai portare magari un pochettino più alto Ealing e Cambiaso e Kostic possono diventare due nello stesso ruolo e alternarsi, allora cambiamo tutto. Però ad oggi tenere 100 giocatori per non farli giocare, spiegami il motivo. Magari tu lo conosci, io no in questo momento, perché tenere Cambiaso per dargli neanche 1000 minuti in una stagione, per me è un autogol. È un autogol. Sempre su Cambiaso, d'accordissimo con te, su Cambiaso Camillo, oltre che per le sue qualità, anche per un motivo tattico. Ti spiego bene. Secondo me, ovviamente, Cambiaso è molto bravo nel venire dentro al campo, essendo destro. Questa caratteristica libera di giocare sulla stessa fascia Ilingo Kostic più avanti, perché sono da binario. Ad esempio, la coppia Cambiaso-Chiesa tatticamente non ha senso, perché preferiscono tutte e due rientrare e avesse una soluzione in meno. Vedremo oggi, perché vedremo oggi. Oggi tecnicamente c'è Cambiaso e Chiesa, perché comunque una sinistra, e c'è Chiesa che probabilmente si allargherà. Su questo sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con il nostro amico Jerry. Diciamo che Cambiaso viene da una difesa 4, lui lo scorso anno con Thiago Motta veniva molto dentro il campo, quasi a fare il regista, in maniera tale che le due mezzale si liberavano e andavano a giocare tra le linee in maniera molto offensiva, e Cambiaso sviluppava il gioco del Bologna cercando poi ampiezza. La difesa da 4 passava a 3 con Lukumi Mancino, che insomma andava a coprire la zona di campo abbandonata da Cambiaso, una cosa che fa molto anche il Milan la faceva in maniera diversa, perché Tonali non veniva a prendere palla, si abbassava sulla linea dei difensori e in mezzo al campo viene Teo, credo lo vedremo anche stasera, in maniera tale che Teo poi palla al piede, da queste accelerate, se riesce a liberarlo o no in velocità, da queste accelerate che sostanzialmente spezzano in due le squadre avversarie. Quindi si cerca di fare questo tipo di valutazioni, però insomma vedremo anche che tipo di partita farà questo oggi Cambiaso. Giocherà magari più da binario, perché comunque lo sa fare, nel Genoa ha giocato nel 3-5-2 credo 2 anni fa, e comunque ha fatto molto molto bene, ha questa bellissima corsa, quindi sul lungo insomma uno che corre molto bene e che ha la capacità di portare di là la palla, che può fare il contropiede. Quindi insomma Cambiaso è un giocatore secondo me con delle caratteristiche molto interessanti. Diciamo che abbiamo vissuto una stagione in cui non avevamo nessuno come vice Kostic, perché poi alla fine si cercavano un vice Kostic, un vice Cuadrado nel corso delle annate, quando si è cambiato, no, al 3-5-2 è venuto fuori Ealing in maniera comunque inaspettata, per quanto piacesse a tanti, a me in primis, inaspettato che potesse avere questo impatto. Poi c'è stato l'infortunio di Ealing e poi c'è stato anche insomma la questione poi tutte extracampo, che non ha permesso prendere a gennaio un esterno in alternativa a Cuadrado. C'è l'infortunio di De Sciglio, insomma a destra latitiamo, no, un po' con gli esterni, invece a sinistra ne abbiamo una valanga, e questo insomma un po' siamo un po' sbilanciati. Come in difesa sono tutti destri, c'è solo un Mancino, in attacco sono quasi tutti Mancini, quindi insomma diciamo che è un po' difficile, insomma questa squadra non è ben bilanciata. Fabio, vengo da te con un vocale e così poi ci parliamo anche noi per le comunicazioni con l'ospite.
Buongiorno, Alfredo da Torino. Io vi devo dire la verità, ho perso un po' di entusiasmo, ho perso anche la voglia di seguire il calciomercato dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Non ho nessuna voglia di mettermi lì, perché gli altri anni seguivo ora per ora il calciomercato della mia Juventus, quest'anno ho perso proprio l'entusiasmo. Credo che sia giusto quello che sta facendo Giuntoli, però aggiungo che quando tu fai il mercato agli ultimi giorni, se non all'ultimo mese, tutti ti vengono a prendere per la gola, perché sanno che tu hai bisogno di quel giocatore. Io ritengo che il mercato del Milan sia un grande mercato, poi bisogna vedere i giocatori sul campo. A me, vi ripeto, ho perso l'entusiasmo di seguire il calciomercato, perché io credo che dopo l'anno scorso si è arrivati a un punto di non ritorno. E credo anche che i giocatori che vanno in Arabia Saudita per milioni e milioni, per me il calcio è finito. Si pensa soltanto ai soldi, e l'unica cosa che conta sono i soldi, e tutto il resto viene dopo.
E allora, ci sono tanti temi in uno. Sul calciomercato abbiamo parlato del Milan, come ben sapete mi ritengo molto sportivo, e quindi quando vedo qualcosa che mi stupisce lo dico. e il Milan non stavo capendo niente, onestamente, all'inizio del Milan, accessioni tonali, tutta quella rivoluzione societaria, non la comprendevo e non ero d'accordo, però si è mossa molto bene. Molto bene, ha fatto 7 acquisti, credo, ne farà credo altri 2, quindi un esterno di sinistra, un'alternativa, no, a Teo, e poi anche Musa sembra essere l'obiettivo principale per il centrocampo. Ho delle perplessità su chi verrà a prendere la palla, però Reinders non lo conosco ancora bene, Loftus-Cheek secondo me è un giocatore molto forte, infatti chi sta già lavorando sul calciomercato, sul fantacalcio, ve lo consiglio. Secondo me in Italia farà benissimo e quindi credo che il Milan abbia fatto molto bene. La Juve è una cosa diversa, ragazzi, e in questo momento paragonare la Juve a il Milan è diverso, perché la Juve non ha fatto un'uscita come Tonali, la Juve non ha i soldi della Champions, quindi in questo momento non può permettersi di fare, no, tutti questi acquisti fino a quando non ci saranno delle cessioni. Perciò penso che le cessioni eventualmente, quando ci saranno, sbloccheranno un po' il mercato della Juventus, però con solo il campionato, se dovesse essere solo il campionato, credo che questa Juve può dire la sua, perché deve solo avere la forza, no, delle proprie idee, e questo è un dubbio che abbiamo tutti. Deve avere una sintonia totale squadra, società e allenatore, e quindi io credo che sia questo, no, il punto di forza. Dico questo perché ho tanta fiducia in quello che si è costruito in dirigenza, nel senso, Giuntoli, tutto lo staff. Quest'anno secondo me si è costruito un team forte che può dare solidità alla squadra e può dare solidità anche all'allenatore. Credo che, per quanto sia stato doloroso e forse anche troppo duro nei confronti di Bonucci, il comportamento della società, dell'allenatore, stia andando verso un'unica direzione, e quindi sono compatti. La presenza costante di Giuntoli a bordo campo mi piace molto, sto vedendo dei segnali diversi. Lo scorso anno Allegri arrivò dopo nel ritiro, quest'anno è stato il primo. Tante piccole cose che secondo me possono far credere che ci sia più solidità rispetto allo scorso anno, ci sia tanti fattori, no, dove lo stesso Allegri che si gioca al futuro, si gioca anche parte della sua credibilità, perciò credo che questa Juve, anche senza troppi acquisti, possa dire la sua. Ma sono coerente col mio pensiero, per me la Juve lo scorso anno era la squadra più forte insieme all'Inter, quindi credo che il Napoli abbia fatto qualcosa di straordinario, ma a livello di rosa credo che la Juve fosse la più forte. Volevo leggere un messaggio, sì, questo qua, di Alfredo da Torino. Sono andati via 2 giocatori che saltavano l'uomo, Cuadrado e Di Maria. Se non si riescono a sostituire queste 2 figure con altri tanti giocatori abili nell'uno contro uno, quest'anno sarà ancora più dura dell'anno scorso. È un tema questo, è un tema, e quindi poi lo mettiamo in stand-by, però è un tema perché abbiamo la nostra ospite. Però Alfredo, metti in stand-by questo tuo messaggio, ne parliamo nell'ultimo blocco, perché secondo me è molto molto interessante, e te lo leggo anche un'altra domanda su chi batterai piazzati la Juve, perché senza Cuadrado e senza Di Maria perdi 2 ottimi battitori, anche Paredes, dei piazzati, e lo scorso anno Sanangolo è stato lo schema migliore della Juventus, perciò credo sia un tema da sviluppare, chi salta l'uomo e chi batte gli angoli, perché quest'anno insomma rischiamo di essere un pochettino corti da questo punto di vista, e Sanangolo va comunque preservato, perché è un punto di partenza. Abbiamo Giorgia, quindi dalla Spagna, località non lo dico, dalla Spagna abbiamo Giorgia. Ciao Giorgia.
Ciao ragazzi, ciao. Mi spiace essere un pochettino in ritardo, ma qua la connessione mi dà sempre problemi.
Facciamo un po' di polemica con la Spagna, insomma, dai. Cambiamo un po' le reti. Io conosco bene, perché non nella tua località, però in un'altra località ogni tanto andava via, sparivi dalla circolazione per 3-4 ore e via. Insomma, facevo impensierire, esatto, la famiglia, ecco. Questo è, però diciamo che sì, sono talmente belli quei posti che gli perdoniamo anche una rete telefonica non eccezionale. Giorgia, ti ho mandato i temi della puntata di oggi, quindi tu non sei in America, però insomma, se ti dovessi dire andiamo a San Francisco, Los Angeles e Orlando, Cosa dici? Andiamo a giocare a pallone o andiamo in viaggio per divertirci?
Beh, allora, innanzitutto è un po' scontato, ma sceglierei di andare a Los Angeles. Comunque andrei a divertirmi.
Anch'io. Invece la Juve va in tournée. E tutto questo, non so se hai visto poi sui social, comunque tanti eventi. Questa notte hanno giocato alla PlayStation, hanno fatto il torneo, hanno vinto McKenny e Ealing. L'altro giorno hanno portato una maglia limited edition della Juventus con le fiamme. Insomma, sì, tanti eventi anche proprio per pubblicizzare il marchio Juve, più gli allenamenti ovviamente di campo, dove c'è tanta gente che va a seguire gli allenamenti. Credi che questo possa aiutare i calciatori? Io faccio un esempio, no? E lavoro misto anche interessi extra, tipo Pogba, che comunque è un'azienda, porta avanti anche il suo nome a ogni marchio. Credo che questo possa aiutare la Juve in generale a mandare solo a far girare il suo marchio, il suo brand nel mondo, o possa essere un qualcosa di importante anche per il campo, perché c'è meno pressione, meno giornalisti, perché comunque meno giornalisti a seguito della Juve, ecco.
Allora, secondo me la cosa a cui serve di più è all'azione di marketing, nel senso, l'azione principale è quella di far girare il marchio, secondo me è la cosa a cui servirà di più. Vedo volti molto distesi, vedo molti molto divertiti, molto contenti, sereni, quindi secondo me può aiutare anche innanzitutto a rilassarsi un po', a divertirsi dopo un anno travagliato e di alti e bassissimi. E poi in realtà anche a fare un po' il senso di squadra, nel senso, a fare queste attività un po' diverse dalla partita, da quello che poi in realtà fanno durante tutto l'anno, secondo me può anche aumentare la coesione tra i giocatori stessi, ecco.
Giorgia, quindi noi mandiamo un messaggio al direttore: se vuole mandarci a Los Angeles a portare e innalzare il marchio di Radio Bianconera, io, te, Simone, che adesso anche lui è andato in vacanza, insomma, siamo pronti a partire. Mandiamo un messaggio chiaro al direttore, ecco.
Assolutamente, farò anche una petizione, secondo me firmeranno un po' tutti.
Sì, ma secondo me firmeranno per non far venire me e Simone a accompagnarti. Questa è probabilmente la chiave di lettura che penso di poter dare. Allora, andiamo su dei temi. Preferisci il tema romantico con Villar Perosa o un pochettino più difficile con Bonucci?
Bonucci, sai che io sono una tipo un po' polemica.
No, anch'io, quindi potremmo veramente sfogarci in questo caso. Allora, se dovessi venire, cioè insomma, dovessi dirti: guarda, sei fuori rosa, così, sei stata leader di un team, dall'oggi al domani, ci sono anche delle motivazioni che poi credo prima o poi verranno anche fuori in generale, comunque un rapporto non eccezionale con l'allenatore, qualche scricchiolio in generale, ecco, quanto può essere dura, no, per Bonucci vedersi ai margini da capitano, se è finita ai margini anche della nazionale, insomma, quanto può far male essere messo così da parte dall'oggi al domani nel tuo ultimo anno da professionista?
Allora, i modi sono stati un po' bruschi, avevo affrontato questo discorso anche con Dario Ghiringhelli nell'altra trasmissione e su Twitch, modi un po' bruschi, io credo che per un pilastro come Bonucci non ci siano esattamente però modi dolci alla fine, perché credo la stia patendo, non solo per un discorso di cuore ma anche secondo me per un discorso di ego. Detto ciò, secondo me era il momento, nel senso, auspicavo questo momento in realtà io già da tempo, e poi in realtà sì, la vivrei male, ma sono momenti che in realtà arrivano per tutti, anzi io dico sempre, forse sarei stata io la prima a tirarmi indietro, a fare un passo indietro, a far fare un passo avanti ad altri giocatori o ai più giovani, perché è sempre meglio che ti chiedano perché smetti piuttosto che perché non smetti, cioè nel senso, non bisogna allungare troppo, ok?
Ci sta.
Non so se sta...
Sì, ci sta, ho capito, insomma, più o meno come le dive di Hollywood, prima di far venire le rughe decidi di ritirarti sostanzialmente, ecco, così...
Una cosa del genere.
Nessuno può dirti che sei invecchiata sostanzialmente, comunque, Giorgio, allora, Villar Perosa, non so se hai mai, sei mai passata da Villar Perosa, io ho fatto soltanto un anno, molto bello. Molto bello, ma sono polemico, perché sono dell'idea che quest'anno è venuto a fare tutto questo polverone di Villar Perosa, ma alla fine chi è che poi aveva organizzato il viaggio per andare a Villar Perosa? in pochi, secondo me, non c'era tutta questa fila. Lo scorso anno la più grande polemica, quando abbiamo parlato del Villa Perosa, era il costo dei biglietti. È mai caro. Però, se vuoi un evento organizzato in maniera importante e bene, con sicurezza, con steward, organizzazioni e robe varie, devi pagare, no? Mi sembra in maniera... Certo. Perciò credo che sia una polemica un pochettino sterile. E lì te la giro. Perché non andare a casa tua quando, al posto che 5.000 persone, ne puoi portare 40 e gratis? Cioè, ho capito il lato romantico, la storia, però non puoi visitare gli eventi, cioè la villa di famiglia degli Agnelli. Fai difficoltà per una questione logistica ad arrivare fino a Villar Perosa, organizzare in tutto in sicurezza. Perché non vai allo stadium, 40.000 persone, c'è il museo della Juve, quindi puoi anche rinfrescarti la memoria con tutte le coppe e viverti una giornata a Torino? Cioè, non trovi che questo, cioè, che su Villar Perosa si sia un po', tra virgolette, nascosti per fare comunque una polemica a prescindere?
Sì, può darsi, nel senso, la penso abbastanza come te. Secondo me si è semplicemente molto molto legati alla tradizione. È più quello, è solo un discorso di tradizione, secondo me. Chi era legato a questa tradizione ha visto come oltraggioso il fatto che non ci sia stato, capito quello che voglio dire?
Sì, sì,
è più
sì.
Un discorso di questo genere, secondo me.
No, ma sono assolutamente d'accordo, ti assicuro, è stato molto bello lo scorso anno, eh? Molto molto bello. Respiri, no? Comunque un paese legato alla famiglia Agnelli, alla juventinità. Però alla fine lo vivevi quasi più come un obbligo e per tanti anche poi ma costa troppo, non si può andare lì, poi cioè, quando alla fine
sì,
si riesce a fare tutto meglio. Cioè,
certo, assolutamente, cioè, no, in parte sono d'accordo.
Quindi credo, no, da Villar Perosa, poi sai, noi cerchiamo, no, di capire, no, anche chi è più legato, magari qualcuno dirà ma voi, tu sei giovane, io non più tanto, però dirà comunque voi siete giovani, non avete, no, la storicità, la tradizione in generale.
Esatto, questi sono i discorsi che, per quello che ti ho detto, secondo me è un discorso di tradizione, sono i discorsi che ho sentito in questi giorni.
Però, da un lato, alla fine, io lo scorso anno potevano venire 5.000 persone, sono venute 3.000. Quindi, qualcosa che non funzionava c'era, anche nella tradizione in generale. Perciò, insomma, questo. E concludiamo, Giorgia, concludiamo con un momento scherzoso. Ecco, ieri Mbappé ha detto, sostanzialmente alla delegazione araba, non venite neanche a parlarmi perché poi magari mi viene la tentazione, sai, 700 milioni di euro, cosa vorresti fare con 700 milioni di euro? Contarli? Non lo so.
Madonna, ma sai che non riesco neanche a immaginare, cioè non mi viene neanche un'azione da fare perché è talmente surreale come cosa, che
in un
forse
anno
rimarrei piccata.
No, è qualcosa... Di folle, anche solo poterle offrire, perché vuol dire che se tu ne offri 700 vuol dire che ne hai ancora talmente tanti oltre a quelli, sì, che non sai come fare.
Esatto, comunque fa molto ridere, probabilmente anch'io risponderei così, ti prego non venire neanche a farmi un'offerta perché poi magari ci penserei davvero.
Ma no, ma certo, chi è non può tremare a quella visione, cioè con tutto il bene, ma chi è che dice, oh no, cioè, perché poi per carità qualcuno dice, ma loro ne hanno già tanti, sì ho capito, ma sono 700, vuol dire che 700 antenati, futuri Mbappé vivranno benissimo grazie a quei soldi, tra l'altro credo anche non tassati,
Quasi un miliardo,
sì,
no,
sì.
Una follia.
Quindi insomma, anzi, con 700 milioni possiamo rifare tutta la rete della connessione spagnola, ecco. Proponilo.
Cioè, sì, cercherei di comprarmi mezza Spagna, assolutamente.
Ecco, questo anch'io. Giorgia, ci risentiamo prossima settimana, abbiamo visto che la connessione è andata benissimo, quindi ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, lavora sulla bronzatura, mi raccomando,
Ce la metterò tutta, sì,
ok,
vabbè.
Grazie Giorgia, alla prossima.
Ciao.
E dopo aver scherzato e raccontato un po' anche i pensieri di Giorgia legati un po' alla tradizione, un po' a tutto quello che sta capitando nelle settimane bianconere.
abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis, in regia Fabio, che è la mia seconda voce da qui alla fine della settimana. Domani analizziamo insieme la partita, Fabio, che comunque voi dovete sapere che Fabio ha anche un ottimo passato da calciatore, quindi ci aiuterà ad analizzare, visto che comunque lui è un esterno tutta fascia. Quindi insomma, domani analizziamo UEA e Cambiaso insieme, Fabio, mi raccomando. Eccola, è arrivata, sta cantando da due ore a questa parte, quindi è giusto che Giorgia possa tranquillamente insomma far parte della trasmissione. Tra l'altro, Giorgia, credo che sia anche tifosa della Lazio o della Roma, una delle due, perché adesso vado a memoria, ragazzi, non così a caso. Ma secondo te vanno a spendere un sacco di soldi per vedere Allegri, meglio i soldi in tasca fino da Livorno? Vedi che poi alla fine Allegri c'entra sempre.
Avevi ragione, ti fa Lazio, Giorgio.
Ah, vedi, ti fa Lazio, comunque. Allegri alla fine c'entra sempre, io non lo so, ragazzi. E come... Vi dico sempre, quando parlate di biglietti, di abbonamenti, per me la decisione è sempre vostra. Nel caso, no, eventualmente ho fatto l'abbonamento da sempre, quindi figuratevi, ho speso un sacco di soldi per seguire la Juve anche in annate peggiori. Credo sia giusto, no, per vedere la Juve. Alla fine Allegri è una parte della Juve, ma non è la Juve. Quindi tu puoi vedere tante altre situazioni, perciò credo che questo sia un discorso che a volte vi influenza troppo nei giudizi, però dovete farlo voi. Io mi ricordo, forse prima c'era stato un nostro ascoltatore nel corso di quest'anno che aveva detto: ma perché devo partire da un posto in Italia lontano, me lo ricordo, vedere il derby? E io avevo detto: ma tu lo devi fare per la tua passione, perché tu hai voglia, no, di venire a vedere magari la Juventus, è la tua passione, e quindi ti regali comunque una speranza, una serata, una giornata diversa e bella. Poi il risultato è un più, ma quando comunque vivi, no, per arrivare a vedere queste cose, secondo me l'adrenalina è sempre molto bella. Poi il risultato è un più, come quando fai l'abbonamento, no? L'abbonamento è qualcosa che non sai se la stagione sarà bella o brutta, però tu hai già speso in anticipo perché hai la passione in questa squadra. È il vostro modo di vedere, credo, anche in generale la vita e poi anche lo sport. Faccio un esempio: quest'anno sono andato a vedere Nadal, perché reputo Nadal uno sportivo straordinario, almeno una volta nella vita volevo vederlo dal vivo, e ha perso a Quatorino, ha perso. Non è che sono tornato a casa distrutto, arrabbiato con Nadal, ero contento di aver comunque visto Nadal dal vivo e di aver potuto, no, vivere questa giornata. Poi è ovvio che se avessi visto Nadal vincere era meglio, però comunque fa parte del rischio quando compri il biglietto. Fabio, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
Buongiorno, Giorgio da Verona, in arte Joshua. Ma allora, questa cosa di Conte Allegri, cioè, nel calcio ci sono le opinioni e ci sono i fatti. L'ultima stagione di Conte, quella dei 102 punti, Conte nelle coppe fa un disastro. Conte ci fa eliminare al primo turno dalla Coppa Italia e ci fa eliminare al più presto possibile dalla Champions League. Allegri, l'anno dopo, con una formazione pressoché identica e i giocatori più invecchiati, sfiora il triplete. Fatti, non opinioni. Buona giornata.
Ma ragazzi, io ripeto che questa, l'ho detto subito, proprio per evitare questo tipo di messaggi, andare a fare il paragone Conte-Allegri, perché poi c'è qualcuno invece che ci ha mandato messaggi pro Conte per criticare Allegri, a me non interessa, perché non porta niente, cioè fatti, opinioni, cosa porta a parlare bene di Allegri e male di Conte? A nulla. Vi piace Conte? Non vi piace Allegri? Benissimo, però tanto l'allenatore della Juve è Allegri. Nella stagione che stiamo per vivere, cosa porta questo tipo di discorso? A nulla, nulla, nulla. Si può parlare bene di Allegri perché ti piace una determinata cosa, si può parlare male di Allegri perché vuoi vedere altro. Io rispetto entrambe le situazioni, purché voi siate coerenti con la vostra idea. Ma sicuramente parlare male, non lo so, di Allegri perché vi piace, perché citare Conte non ha senso. Si può parlare non bene di Allegri perché vi piace un'altra cosa, perché vorreste vedere altro, ma non citare Conte, perché tanto Conte non è allenatore della Juve. Come vi piace Vlahovic, allora si parla di Vlahovic perché tira divinamente. Ragazzi, Vlahovic tira divinamente, facciamolo tirare in porta, perché avete visto con l'Atalanta, avete visto nelle punizioni con la Roma e con lo Spezia, quando ha la possibilità di calciare è uno spettacolo. Non vi piace Vlahovic perché fa fatica a gestire il corpo, perché non è bravo a posizionarsi e a far salire la squadra? Si può parlare male di Vlahovic perché questo non è tanto il suo punto di forza, ma non c'è bisogno di parlare male di Vlahovic elogiando, non lo so, Dzeko, perché tanto non hai Dzeko. E questa la... parlare male di uno perché per salvare un altro non è, secondo me, un dialogo costruttivo, soprattutto andare a citare momenti, situazioni, cose che ormai sono figlie del passato. Ad oggi noi dobbiamo sperare con grande onestà che Allegri sia il miglior allenatore possibile per farci tornare a vincere, ma non perché vogliamo vincere. Perché se la Juve vince e c'è Allegri in panchina, credo che anche il più critico nei confronti di Allegri possa essere contento, perché tifa per la Juve, non tifa per Allegri. Purtroppo noi stiamo spostando, come sempre, il punto del discorso su Allegri. Sembra Allegri FC, ma è la Juve, ragazzi. Allegri è una piccola parte. Poi vi può piacere o non piacere, ma è una piccola parte. Cioè, quando comunque in tanti erano contro Maurizio Sarri, però Sarri ha vinto lo scudetto. E comunque eravate contenti di aver vinto lo scudetto. Perciò cerchiamo di isolare un pochettino, almeno per i primi giorni, il tema Allegri, e cerchiamo di provare a parlare di Juve, non solo di Allegri. Perché ho capito che non è facile, è un periodo dove non c'è molto da parlare di mercato, perché si vive comunque una tournée estiva con orari particolari, principalmente le attività vengono fatte di notte e magari qualcuno se le perde anche. Ma parlare solo di Allegri in qualsiasi cosa, come prima il Villar Perosa, ma io non vado per andare a vedere Allegri. Ma che te frega di Allegri, con tutto il bene? Puoi vedere tutti gli altri, non è che tu guardi solo Allegri, non è che hai l'Allegri Cam. Cioè, per carità, si può fare altro. E ve lo dice uno che credo sia stato evidente a tutti, il suo pensiero non era pro Allegri nell'ultimo periodo, perché vuole vedere altro. Ma si può tranquillamente cercare di allargare il discorso anche a altro oltre Allegri. Fabio, vengo da te.
Ciao ragazzi, sono Maurizio da Grosseto e volevo dire una cosa.
Il nostro Sarri, Maurizio da Grosseto è il nostro Sarri.
Questo discorso di non criticare, di criticare Allegri, io lo sono sempre criticato. Lo critichiamo per i fatti. Allora, secondo me non abbiamo una squadra fortissima, non avevamo una squadra fortissima, ora siamo un cantiere aperto, bisogna costruirla, vedremo. La partita di stasera non dice niente, certo che se da stasera si contesta Allegri, anche io non lo contesterei stasera, nonostante che non lo ammiro da due anni che è venuta la Juve. Lo contestiamo perché purtroppo, secondo me, abbiamo dei buoni giocatori che lui non sa sfruttare, non sa mettere in condizione di rendere. Uno è Chiesa, uno è Vlahovic.
Io, ragazzi, forse mi sono spiegato male. Io ho detto esattamente quello che hai detto tu, Maurizio. Esattamente. Da oggi iniziare già a criticare preventivamente, il giorno prima della partita o domani, se magari il risultato sarà negativo, per me non ha senso. È quello che voglio dire. Cioè, iniziamo a valutare la stagione. La stagione. Ma non iniziamo già contro Allegri. Così, di botto, a prescindere. Poi si può motivare. Io sono d'accordo con te, ma non è solo Vlahovic, non è solo Chiesa. Io critico Allegri perché non segniamo mai. Perché non puoi vivere una stagione dove se prendi un gol pareggi e se ne prendi due perdi sempre. Perché non sai fare due gol in una partita. Però non inizia a dirlo adesso, alla vigilia neanche della prima partita. Cerchiamo di allargare un po' il discorso. Oggi è un'amichevole dove hai una formazione che onestamente... no, spero di non vedere mai in campionato, ma mai nella vita. Però cerchiamo di vedere qualcosina in più in avanti. Ma come unico tema solo Allegri, 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 così non ha senso oggi. Tra un mese e mezzo, sì. Se le cose non vanno bene, sì, sicuramente. Ma l'abbiamo sempre fatto, eh? Anzi, ci hanno preso molte critiche perché siamo stati forse più diretti di tanti altri. Quindi, credo che ad oggi si debba solo lavorare e non spostare solo il discorso all'anno passato. Ah, noi parliamo di Allegri per l'anno passato. Oggi inizia un'altra stagione, perché oggi c'è la prima amichevole. Quantomeno la fiducia fino alla prima di campionato, seconda di campionato, scegliete voi. Però iniziare già da adesso con le critiche o qualcuno che spera di perdere le amichevoli perché così magari torna al suo sogno di vederlo esonerato? Che senso ha? Sperare per il male? Piuttosto spera di vederlo un anno ma almeno di vincere. Questo è quello che vi sto dicendo. Fabio, abbiamo un vocale, ascoltiamo.
Ciao caro, buongiorno, Nicola da Roma. Ma io lo capisco, cioè il tuo sfogo sul fatto che in tanti, me compreso, stiano sempre lì a puntualizzare su Allegri, 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 e tu chiaramente ne fai un discorso di dialogo, perché non si viene a creare un dialogo da questo punto di vista. Però è chiaro che uno non è che vuole essere prevenuto, però sai, si conoscono un po' le situazioni che andremo a rivivere. Uno poi può avere tutta la speranza del mondo e tutta la, come dire, la voglia di vedere qualcosa di diverso, però poi magari non sarà così e quindi uno parte già disamorato in partenza, no? Ciao, buon pomeriggio.
Per carità ragazzi, però noi parliamo di Juve 365 giorni l'anno, se iniziamo a essere negativi al primo o il giorno della prima amichevole, per noi è anche difficile. Poi ci vedete al centesimo giorno con una voce che veramente non sentite neanche, perché arriviamo come dei veramente tristi come pochi. Leggo il messaggio di Luca da Roma. Caro Camillo, credo che i tifosi che hanno disdetto l'abbonamento vogliono gridare che sono stufi di assistere il non spettacolo di due anni che il mister esprime. Giocatori che sulla carta molto validi, presi a pallonate da chiunque abbia una forma fisica migliore. Il nostro Fortino trasformato in un teatro. Nadal avrà perso una partita, ma due anni una convincente l'avrà vista. Grazie per la compagnia. Vabbè, a prescindere da il Fortino trasformato in un teatro, non è colpa di Allegri, ragazzi. Questo, ma di nessun allenatore. Non c'è il tifo organizzato per motivi extra campo. Questo mi sembra che debba essere chiaro a tutti. Ma io non voglio difendere Allegri oggi. Io sto solo dicendo in maniera comunicativa, iniziare già così e imporre il dialogo e andare in un vicolo cieco. Parliamo di quello. Allora, volete dire Allegri Audi, a tutti bravi, 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 bravi. Però che dialogo c'è? Costruttivo? No, secondo me no. E vi parla, ripeto, uno che ha criticato parecchio. Sembra stato abbastanza anche chiaro nel corso di ultimo mese e mezzo. E non credo che si sia disdetto l'abbonamento per Allegri, sono onesto. Per me chi ha disdetto l'abbonamento è per i costi. È per i costi e per comunque anche non credere in determinate situazioni. Si è iniziato a disdire gli abbonamenti da dopo il meno 15. E non credo che ad oggi si disdiga per Allegri. Perché poi alla fine la partita la guardi, con la speranza, col tifoso in generale. Io sono convinto anche, vi dico, in una delle cose a cui non credo è quando mi dite non guardo più la Juve. Io non credo a questi messaggi qua, sono molto onesto. Credo che poi alla fine quasi tutti in qualche modo arrivino a guardare un po' la Juve, gli highlights, seguono il risultato. Credo che poi alla fine faccia parte, no, di questo sentimento che uno prova, no, per la propria passione. Perciò non do questa visione, ho disdetto per Allegri. Hai disdetto perché magari trovi eccessivi costi, forse anche perché magari non ti diverti a vedere partite, ma trovi eccessivi costi, guardi solo quello e dici vabbè, faccio a meno, si può fare a meno. Fortunatamente per voi, noi di Radio Bianconera seguiamo tutte le partite in diretta e quindi potete magari riascoltarle come si faceva anni fa, però non penso che uno possa disdire per Allegri. Io credo che i motivi per disdire determinate situazioni come DAZN siano legate a non credere nelle istituzioni, come è capitato da gennaio in avanti, e B, credo sia anche per i costi elevatissimi che comunque ad oggi portano anche le famiglie a fare dei ragionamenti. perché comunque dalla scorsa settimana i costi aumentati per un abbonamento alla televisione, si guarda solo la Juve, magari hai solo quell'abbonamento per guardare una partita alla settimana, magari lo trovi una spesa superflua. Io credo che sia questo. Tra l'altro, ragazzi, a livello di abbonamenti la Juve non ha avuto un crollo, eh. Tutti a dire non facciano, rinnovo, la Juve non ha avuto un crollo di abbonamenti, eh. Anzi, non, magari ne ha avuti di meno, ma non così come si poteva immaginare. Fabio, vengo da te.
Ciao ragazzi, APR. Ma Cambiasso non può giocare anche a destra? È un jolly alla fine. Può alternarsi anche a UEA?
Ni ragazzi, perché Cambiasso è un giocatore che usa il corpo per entrare dentro il campo, preferisce avere il piede forte proprio verso il centro del campo rispetto a sinistra, quindi è una questione di posture. Quando giochi a destra cambia completamente, perché se hai lo stesso tipo di movimento con uno stop scopri la palla, quindi a questi livelli se scopri la palla arriva uno, te la ruba, ma in maniera molto molto facile, quindi devi cambiare completamente il modo di girare, un po' come se lavorassi al contrario. Questa è l'idea, quindi sì, può giocare a destra, ma esiste un Cambiasso che gioca a sinistra, che secondo me è di livello potenzialmente alto, è un Cambiasso che gioca a destra che è molto scolastico perché gli manca le sue certezze, perciò per me bisogna lavorare su Cambiasso a sinistra e non su Cambiasso a destra. Fabio, vengo da te, ascoltiamo ancora un vocale.
Camillo, ti stimo, ma su questa di Villaperosa abbandono. Buona giornata.
Ragazzi, non si può avere tutti la stessa idea. Su Villaperosa io ho questa idea qua. Lo scorso anno, ripeto, non c'era tutta la fila per vedere il Villaperosa e non credo che sia Allegri. Penso che la Juventus non potesse offrire un Villaperosa ai propri tifosi di livello alto e anche ai giocatori, perché comunque con le difficoltà a livello anche familiare, con l'impossibilità magari anche ai tifosi perché comunque un viaggio, ci sono delle spese, perché il biglietto costa tanto, perché poi la partita non la vedi mai, perché ci sono delle difficoltà, secondo me, a vivere una giornata come Villaperosa, per quanto possa essere romantica come cosa, credo che ci siano delle cose che si possono fare tranquillamente a Torino. Poi non vedo perché uno non possa per un anno viverla a Torino e poi tornare eventualmente a Villaperosa, mettersi magari d'accordo, no, con le istituzioni del paese per provare, no, a venirsi incontro in generale. Magari si risolveranno anche delle questioni legate alla famiglia Agnelli, però insomma credo che non cambi il mondo senza o con il Villaperosa. La Juventus comunque ha qualcosa che non hanno le altre squadre, un museo, uno stadium, cioè puoi vivere una giornata a tinte bianconere anche a Torino e forse la puoi vivere anche con molti più comfort, quindi continuo il mio pensiero, ripeto, poi non so quanti quest'anno avevano in programma, no, di andare a Villaperosa, perciò a volte forse si fa polemica, ma tanto io non andavo. Ah, ma non c'è il Villaperosa, che scandalo, Davi, no. Allora forse ti interessava neanche più di tanto. Perciò, insomma, se devo essere un po' polemico, lo sono su questa cosa. Non vedo più Fabio in regia, abbiamo un vocale, mandiamolo così, ascoltiamo i nostri ascoltatori.
Ciao ragazzi, sono Maurizio da Grosseto e volevo dire una cosa. Io non cioè, questo discorso di non criticare, di criticare Allegri, io lo sono sempre criticato.
L'abbiamo ascoltato, lui è il nostro Maurizio Sarri.
Ciao Cristiano Torino, allora io sono d'accordo con te, sono Allegri, l'ho sempre difeso, però devo dire che trovare entusiasmo all'inizio di stagione con un allenatore che conosci già, che sai che anche negli anni d'oro vinceva delle partite, me ne ricordo tante fuori casa vinte, in cui però dall'80 al 90 stavo a soffrire perché vedevo le altre squadre attaccare, poi grazie alla difesa che avevamo magnifica non prendevamo gol, però tranne in casa qualche partita difficilmente avevamo le goleade che ci permettevano di guardare le partite in ciabatte, e quest'anno con la squadra inferiore queste sofferenze sono diventate anche pene.
Ma neanche sono 2 anni, non è quest'anno, ma io sono d'accordo con voi, cioè, sta passando un concetto in maniera diversa da quello che voglio dirvi. Io non sto difendendo Allegri, io sto dicendo che iniziare solo esclusivamente a parlare male di Allegri non porta a uno sviluppo di un dialogo costruttivo in generale. Questo è quello che sto dicendo. Poi voi potete criticare, e l'ho criticato io, non è quello. Sull'entusiasmo sono assolutamente d'accordo, ma sono state fatte delle scelte da parte della società, delle scelte direi forti, e quindi questo sarà poi compito della società riportare entusiasmo con Allegri, chiedere a Allegri di riportare entusiasmo, questo sicuramente. Però non deve passare il fatto che sto difendendo Allegri, non sto difendendo nessuno ha bisogno della difesa di Camilo Di Michelis, ci mancherebbe altro. Sto solo dicendo di cercare di allargare il dialogo parlando anche di altro, perché se no parlare solo di Allegri, con tutto il bene, dopo un po' è anche noioso. Fabio, vengo da te.
Ciao Camillo, ciao a tutti, sono Antonio dall'Abruzzo. Io volevo solo esprimere il mio pensiero riguardo ad Allegri e volevo accodarmi all'opinione dell'amico di Roma che abbiamo sentito poc'anzi. Sinceramente non è né essere prevenuti né niente, è che ormai noi abbiamo ben imparato a capire come gioca il nostro mister, quali sono le aspettative per l'anno prossimo. Quindi non è che stiamo qui a farci illudere da cose che non stanno né in cielo né in terra.
Grazie per il tuo contenuto. Ciao Umberto da Bari. Si può fare una richiesta da parte dei tifosi e alla società per far entrare striscioni e bandiere allo stadium? Siamo gli unici in Serie A. Questo è una questione molto più complicata di quanto possa sembrare. La speranza di poter ritrovare il nostro tifo e ritrovarlo anche grazie al campo, perché ovviamente una Juve che non segna, come è capitato da due anni a questa parte, che non entusiasma, difficilmente riesce a organizzare, no? Avere entusiasmo da tutti i lati del nostro stadio. Ovviamente avere un gruppo organizzato che canta dal primo all'ultimo minuto sarebbe molto importante, ma come ben sapete ragazzi è una questione molto delicata che non so se riusciremo a risolvere in tempi brevi. La speranza è che si possa fare assolutamente, perché con la forza dello stadio magari a volte riusciamo a fare qualcosina di più. Sicuramente lo stadio non segna, però una mano la sa dare e lo sappiamo bene, perché nel corso degli anni insomma è stato uno dei nostri punti di forza. Ringrazio Fabio, saluto il lupo e passo la palla a Claudio Zuriani. Grazie per i tanti messaggi. Noi ci sentiamo domani 10:12 con Social Club. Ciao!
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.